Io stasera vorrei parlare di cinema solamente quando il cinema che ho diretto, che ho prodotto, ha sfiorato la politica, ecco, perché stasera, insomma, non si può che parlare di politica, quindi però spero di parlarne in modo non ideologico, cercando di non annoiare, e vorrei fare semplicemente così una, poi Roberto mi interromperà naturalmente quando mi sembra che sto annoiando, oppure che quando vorrà chiedermi qualcosa sui miei racconti, e raccontando così un po' il mio rapporto intermittente con la politica, fatto di proprio impegno. E questo rapporto con la politica non è stato continuo, è stato di qualche impegno giovanile, attenzione, poi disattenzione, pigrizia, nell'ultimo anno e mezzo, in maniera improvvisa, imprevista, soprattutto per me, invece il rapporto con la politica è diventato molto intenso, e così mi sono imbarcato in questa avventura temporaneamente, assolutamente. Ecco, per quindi un po' della mia generazione è quasi inevitabile partire dal 68, però io in realtà il 68 stavo in una scuola nell'anno scolastico 67-68, ancora oggi vado un po' ad anni scolastici, il bilancio non lo faccio il 31 dicembre, lo faccio tra la fine di giugno e luglio. Il bilancio di quello che ho fatto e che non ho fatto, e i buoni propositi li faccio a settembre. E insomma, nell'anno scolastico 67-68 sono capitato in un liceo classico che non aveva le ultime tre classi, finiva il quinto ginnasio, infatti l'anno dopo dovetti cambiare per finire il liceo, e quindi non c'erano quelli dai 16 anni in su, insomma. Quindi il 68 in realtà la mia giornata tipo era la mattina a scuola, il pomeriggio al cinema all'Olimpia e la sera alla piscina del Fuori Parco. La mattina a scuola dove mi annoiavo, ecco, ci sono tante persone oggi che si ricordano dei tempi della scuola e dicono sì, mi annoiavo, però poi all'ultimo banco mi sono letto tutta Guerra e Pace, tutta Anna Karenina, tutto, io mi annoiavo e basta, non leggevo nemmeno Guerra e Pace. E il pomeriggio dicevo andare a cena all'Olimpia, adesso non so quale potrebbe essere l'equivalente, qui forse la Cappella Underground, non so, quello forse era proprio per appassionati di cinefili, forse qualche cinema Messina, non so se esisteva una trentina d'anni fa. Ecco, io al cinema Olimpia, stato quello l'anno, insomma, intorno ai 15 anni in cui ho cominciato a essere un po' uno spettatore appassionato, ho visto un po' tutti i classici del cinema, la cinema americana, quello europeo, quello italiano. E la sera ero in piscina a Fuori Parco, dove giocavo a pallanuoto. Da regista, centro vasca. No, senza cinepresa, no. No, perché allora, insomma, erano più definiti i ruoli di, oltre al portiere, di difensore, centrovasca, cioè regista e attaccante. E quindi, diciamo, quel po' di politica che io in gioventù ho fatto, l'ho fatto negli ultimi tre anni di liceo, diciamo, dal 70 al 72. E quando già, diciamo, il movimento del 68 si era un po' cristallizzato nei gruppi, ex parlamentari, ecco, che erano nati come critica al vecchio modo di fare politica, la sinistra tradizionale, in particolar modo del PC, però poi alla fine avevano riproposto in piccolo, quindi inevitabilmente quasi un'involontaria parodia, e avevano riproposto in piccolo lo stesso modo burocratico di fare politica, lo stesso dogmatismo, anche se magari il loro punto di riferimento era la Cina di Mao Zedong, non i paesi dell'est, insomma, diciamo, si è un po' cristallizzata la situazione degli anni precedenti, del 68 e del 69. E quindi ricordo così, quel modo di fare politica che anche io ho avuto a scuola, che era molto, può sembrare un gioco di parole, io ero in un gruppo moderato della sinistra extraparlamentare, ecco sì, ma quindi c'era certa continuità. Era un modo molto autoreferenziale di fare politica, mentre invece nell'ultimo anno e mezzo con i movimenti, in particolare con le manifestazioni e i gruppi dei girotondi, c'è stato un modo di fare politica molto concreto. Infatti quasi tutti i girotondi nelle varie città sono stati creati da donne, quindi un modo molto concreto e per niente rivolto a se stessi, anzi siamo riusciti a parlare a tutti, poi qualcuno ci ha voluto servire, altri no. Ecco, invece allora mi ricordo, a scuola si faceva politica, ma non erano interessati a parlare agli studenti che non si interessavano di politica, a quelli cosiddetti qualunquisti, né tantomeno agli studenti di destra, e nemmeno agli studenti, quei pochi studenti allora che erano della Federazione Giovanile Comunista. Tutta l'energia, siccome sapete, è vero che fa parte del patrimonio genetico della sinistra la volontà del lacerarsi, del dividersi, del litigarsi, eccetera, eccetera, fino ad oggi, poi da oggi un po' no, diciamo fino al 2001, da oggi un po' no, e ecco, allora tutte le energie erano rivolte in una discussione per niente concreta, molto ideologica, che non interessava nessuno, nel litigare con il gruppo vicino che ci sembrava lontanissimo. E a Roma c'erano due schieramenti, sembra una cosa sportiva, ma così, oggi magari fa ridere, però due schieramenti di gruppi extraparlamentari. Uno schieramento era composto da quattro gruppi, il manifesto invece era in mezzo, un po' giustamente, primus inter pares, il manifesto era quotidiano, mi piaceva molto leggere all'inizio degli anni 70, infatti recentemente mi ha così molto addolorato, mi ha molto colpito la morte di Luigi Pintor, che era, insomma, un altro modo di fare giornalismo, un altro modo di fare politica, e anche un altro modo di stare al mondo. Insomma, invece questi altri due schieramenti, noi eravamo fatti di quattro gruppi, Unità Operaia, il mio gruppo che pubblicava una rivista molto bella, devo dire, per quei tempi, Soviet, e perché far ridere? Io non sono più un comico, non c'è più niente da ridere purtroppo in questa cosa, non mi riesco io a mettere lì, cerco di scrivere le sceneggiature comiche, non mi viene niente. E allora, Unità Operaia, Soviet, Avanguardia Operaia e Quarta Internazionale, che era un gruppo trotskista, noi invece eravamo trotskisti libertari, non dogmatici. Ecco, e invece l'altro schieramento, c'erano manifestazioni separate sempre, il percorso classico era da Piazza Sera a Piazza Santi Apostoli il sabato pomeriggio, non ci voleva niente per portare 5.000 persone in piazza. Solo una volta che noi proponemmo una manifestazione in disolidarietà con dei marxisti dissidenti in Polonia, che erano stati incarcerati, da 5.000 si arrivò immediatamente a 200 persone, perché insomma, diciamo, l'opposizione nei paesi dell'est era un argomento tabù o indifferente perfino nei gruppi della sinistra extraparlamentare. Invece l'altro schieramento era fatto da Potere Operaio, Lotta Continua, Nuclei Comunisti Rivoluzionari è un gruppo che si chiamava Comitati Comunisti Romani, e infatti veniva chiamato Coporò, o anche, siccome era un gruppo marxista-leninista, Comitato Comunista Marxista-leninista, Coporò Marmel. Però non è in forma dispregiativa, era normale, ma domani la manifestazione Coporò Marmel non verrà, eccetera. Tanto era così la nostra percezione della realtà, nel senso del ridicolo. Ecco, naturalmente questi due fronti si odiavano. Noi ci autodefinivamo il fronte leninista, mentre invece loro ci definivano il fronte revisionista. Noi definivamo loro il fronte avventurista, mentre loro si autodefinivano il fronte rivoluzionario. Ecco, io così in maniera un po' blanda nella mia scuola, appunto, non riuscendo a comunicare, ripeto, come dicevo prima, con gli altri studenti, facevo un po' politica. Un giorno mi ricordo che il preside, che era una brava persona, mi convocò nel suo studio e mi disse: Moretti, Moretti, esci da questo moscio aggroppato in cui stai consumando la tua giovinezza. Ecco, e io mi ricordo che un giorno così mi diedero il megafono e giù, siamo nel cortile della scuola, e era un periodo in cui io avevo finito tutto, perché poi era vero, ora c'è la favola che noi ci impedivamo di vedere i film di Totò per decenni, non l'ha fatto vero, insomma, io era morto da pochi anni, ma erano tanti anni che vedevo i film di Totò, e lui così, mi ricordo che un giorno, usando il linguaggio di Totò che avevo visto, sentito nei suoi film, dissi vicino al preside, insomma, agli altri studenti, appropinchiamoci all'uscita. E un ricordo che un ragazzo marchio mi disse: ah, grande opera di demistificazione del linguaggio del preside. In realtà era semplicemente che due giorni prima a Nuovo Olimpia avevo visto Totò Tarzan, e così mi riproponevo un po' il modo di parlare. A proposito di rivista, appunto, ci tengo a dire che la nostra, la diretta da Paolo Flores-Carcais, che stava in questo gruppo, era bella perché non si dava molta importanza, insomma, alla confezione, alla fattura dei giornali, delle riviste. Devo dire che forse, magari mi costa un po' dirlo, che la più bella rivista della Sessenza Parlamentare fu Giovane Critica, che era diretta da Giampiero Mochini, che molti di voi possono vedere la domenica sera su Controcampo.
Ora ricordavo un po'
imbarazzante, però vabbè. Sì, però ecco, insomma, mi ricordo appunto qui c'era il manifesto, mi ricordo forse le discussioni più forti, più laceranti su quel quotidiano, non erano tanto su questioni politiche o sindacali, ma su questioni culturali, e questo poi è molto bello, sono veramente passati 30 anni e si sentono, insomma, e quindi mi ricordo la discussione sulla storia, il romanzo di Elsa Maratto, su Sussurri e grida di Bergman, un articolo di Rossana Rossanda, eccetera, ecco. Appunto, dicevo, il modo di fare politica dei gruppi che erano nati per criticare la sinistra tradizionale, poi insomma, era un modo di fare politica vecchio, mentre invece a me, che li ho vissuti tutti negli anni 70, ecco, invece negli anni 70 quello che a me insomma, sembrava veramente un movimento nuovo, innovativo, fu il femminismo. E ecco, il femminismo non è vero, appunto, si dice nel 68 che pose molte questioni, tra cui la questione del rapporto tra i sessi. No, assolutamente, il 68 questa questione non se la pose proprio, e mi sembra che il maschilismo continuasse a dominare anche in quel movimento. Mentre invece, insomma, il femminismo pose veramente un problema nuovo, e infatti faticò ad affermarsi nella società, ma anche nella sinistra, quella vecchia e quella nuova, e anche tra le donne, diciamo, della sinistra. Diciamo le donne della sinistra tradizionale, perché erano legate, insomma, magari a uno schema della emancipazione e a un modo così di fare politica magari tutto maschile, per cui avevano proiettato, cercavano di fare loro, magari quelli che nella politica, nella vita, erano uomini maschili, eccetera. Ma anche nella sinistra extraparlamentare il femminismo faticò tantissimo. Ecco, il manifesto fu più aperto, ma io mi ricordo le donne di lotta continua, di avanguardia operaia, che detestavano le femministe, perché con il loro movimento, con le loro parole d'ordine, si dimenticavano di quella che era la contraddizione principale, cioè tra capitale e classe operaria, tra padrone e operaio, ecco, mentre invece si ponevano questioni borghesi come quelle del rapporto tra i sessi. Ecco, la, diciamo, un po' la conferma del fatto che la sinistra extraparlamentare non capì nulla del femminismo è, mi ricordo, un terribile slogan che anche alcune manifestazioni extraparlamentari, non so, abortire non è un reato, è un diritto del proletariato. Insomma, non è un diritto del proletariato, è una scelta comunque sempre dolorosa delle donne, insomma, non c'entrano i diritti del proletariato. Ecco, insomma. Io, a proposito di femminismo e di metà degli anni 70 e di adolescenza, per un caso, per la prima volta e unica nella mia vita, mi ritrovai all'avanguardia senza saperlo, perché nel 74 partecipai insieme ad altri tre amici a un gruppo di autocoscienza maschile. E c'erano pochi femminili in Italia, maschili nessuno. E non mi chiamo perché ricordo niente rosso. Molto doloroso perché io presi sul serio la cosa. Io parlai di me, di fatti miei intimi, loro invece dicevano: sì, io mi ricordo quel giorno che stavo alla fabbrica, alla Voxel, sulla Tiburtina, alle 6:30 a volantinare, poi quando gli operai entrare era bello il momento del cappuccino alle 8:30. Io invece parlai appunto di adolescenza maschile, sulla falsaria di quello di femminista, parlai di cose che, insomma, personali di cui mi penso un pochino fin dall'anno dopo, perché non siamo più amici.
Il mio nome c'è il
battello, sì, allora sì. Ecco, appunto, c'è poco. Comunque fu un gruppo di arresti all'estate, dal marzo a giugno, poi a giugno finimmo e cominciamo in 4, proseguimmo in 5 e poi finimmo in 4, perché il quinto, dopo alcune riunioni, mi si andò urlando, buttando un quaderno in faccia a uno di noi, urlando di maledetto quattro occhi, perché erano gli occhiali, questo qui, e poi niente, insomma, a giugno così tutto era finito. Però io poi fui l'unico cretino che parlò veramente di sé, insomma, e mi scoccia ancora perché. Ecco, come ricordava Roberto, io ci pongo qualche anno dopo, c'è un po' così lo scheletro, la parodia di questa esperienza. E quello per me, ci pongo, fu veramente una sorpresa, perché era un tema, erano dei personaggi molto circoscritti. Era un'ambientazione di personaggi molto circoscritti. Io non volevo fare un film su quella generazione. Pochi mesi prima c'era stato il movimento del 77, che nacque dalla disperazione, si alimentò nella disperazione e finì nella disperazione. Altri giovani scesero strade violentissime. E c'è Bongo uscì proprio nella primavera del 78, durante il primo semestre nero. Ecco, quindi non voleva assolutamente essere un film rappresentativo. Era un film molto parziale, perché non solo era un film sui giovani, ma era un film sui giovani particolari, piccolo e medio borghesi, e poi piccolo e medio borghesi di una città, Roma. Anzi, venivano accusati di fare proprio dei personaggi di un quartiere di Roma, Roma Nord, anzi di una zona precisa di Roma Nord, Prati delle Vittorie, anzi di una piazza precisa, Piazza Mazzini. Infatti, per cercare di cambiare tipo di film, mi sono dovuto trasferire a Monteriente, che magari venivano fuori altre atmosfere e altri personaggi. Quindi era, al di là del fatto di Roma Nord, era veramente una porzione di giovani molto limitata, perché erano piccoli medio borghesi, cittadini romani, di sinistra, anzi di estrema sinistra, anzi stanchi di far politica nei gruppi che facevano un gruppo di autoconoscenza maschile, cioè una cosa che io pensavo, scrivendo e girando il film, beh, non interesserà nessuno. E mi ricordo della produzione privata di Ecce Bombo, diciamo, io il montatore e il produttore Mario Gallo, che io insomma veramente pensavo sarebbe andato male il film, perché appunto per questo motivo, perché avevo fatto un film drammatico per pochi. E alla fine di questa produzione privata il produttore mi disse: no, ma io voglio bene a questo film, come si vuole bene a quei figli usciti male, a quei figli sfortunati, a quei figli un po' infelici, quindi mi voglio ancora più bene, perché so che io mi davo ragione, così insomma. E infatti, insomma, aveva un'uscita mancata, mi ricordo che uscì al cinema di Tuorla a Roma, che non c'è più, e c'era solo 15 giorni, perché poi 15 giorni dopo c'era il film di Pasqua, Le Brane del Padrone, con Montesano, e io dovevo cambiare cinema. E poi, niente, pensavo, non era battuta, che avrei fatto un film drammatico per pochi, e invece scoprì di aver fatto un film comico per tutti, perché poi cominciò a andare bene, non solo a Roma, come sembrava, non solo nelle città, come sembrava in primo momento, ma un po' dappertutto. E insomma, c'era un po' una assolutamente imprevista incolsa l'identificazione. E da parte di persone lontane per età da quei personaggi, o per cultura, o per centro sociale, o per, anche per idee politiche, da quei personaggi e dallo spirito che arrivava a quel film. Ci fu una specie di corsa di identificazione, tanto vero, mi ricordo che c'erano degli amici che insomma magari erano andati a vedere il film il primo giorno, che, a cui era piaciuto il film, e poi li sentivo dopo una settimana, e un po' più freddi al telefono, dicono altro che di mai visto il film, che ho visto il film, no, il film, no, però insomma ci stanno pensando, ma perché insomma ieri sera sono andati a vedere anche i miei genitori che piacciono anche a loro, e quindi questa cosa non è che mi convince tanto, ecco, quindi la cosa che assolutamente non avevo previsto era così questa trasversalità, diciamo, del pubblico che si sentiva vicino al film. E diciamo, facendo coppia con un film che avevo fatto un anno e mezzo prima, Io sono autarchico, che invece aveva girato più il circuito del cineclub, del cinema di sé, che fu un grande successo, per il piccolo circuito, diciamo, per appassionati di cinema, diciamo, questi due film, Io sono autarchico e C'è Bombo, sono simili per spirito, per argomento e per personaggi, e appunto come diceva Luiz, per autonomia, ecco, una generazione che magari i giornali, la televisione, cioè la televisione, bei tempi, non di televisione, la televisione anche giustamente descrivevano come monolitica, grigia, incapace di ridere di se stessa, invece magari io con questi due film, Io sono autarchico e Ecce Bombo, così insomma, facevo capire che eravamo capaci anche di prenderci in giro, insomma, assolutamente. E infatti, appunto, a proposito del tema di oggi, se la politica è entrata nel mio film, c'è entrata solo come realtà critica, affettuosa, ma spesso anche cattiva e alla sinistra, insomma, ecco, io ho preferito sempre nei miei film prendere in giro anche duramente, forse con affetto, i miei amici, il mio mondo, che non così criticare in maniera diretta, in manichea, quelli che uno può considerare i propri avversari. Ecco, e dicevo, ricorderanno appunto il sequestro Moro, Io personalmente ero per la trattativa, io ricordavo tante volte che era un dottore del manifesto, quel giornale era per la trattativa, mi pare di ricordare forse anche solo un altro giornale, Il Lavoro di Genova, di Vittorio Mazzincone, era per la trattativa. Mi ricordo che ci colpì tutti molto un discorso di Paolo VI che si rivolse direttamente ai terroristi chiamandoli uomo delle Brigate Rosse, insomma, poi tutti sappiamo come andò a finire. E se devo dire tra un po' questo racconto, quando ci avviciniamo agli anni 90 e proiettiamo questi 20 tagli d'aprile e poi riprendo sugli ultimi anni. Ma appunto a proposito del sequestro Moro, dell'uccisione, appunto io fui molto colpito, come altri credo, quando un paio d'anni dopo sui giornali apparvero le prime rivelazioni dei pentiti, le prime collaborazioni. Io tonto, come altri tonti, mi immaginavo i brigatisti come dei marziani costruiti dai servizi segreti, e poi leggendo che erano storie che venivano, non so, dal cattolicesimo di sinistra, dalla sinistra tradizionale, più giovani, da autonomia operaria, da potere operaio, ecco, insomma, devo dire, fu un bel colpo. Il muro di Berlino, no, personalmente no, io mi dissi, ah, meno male, finalmente nessun panico da parte mia, dico, anzi. Comunque, appunto, io ora chiuderei questa prima parte del raccontino, parlando un po' così della, vabbè, sfiorando solo per un attimo la morte di Berlinguer, che insomma fu un'altra cosa che mi colpì molto. Io non sono mai stato iscritto al PC, insomma mi sono limitato a votarlo, spesso in disaccordo con la sua linea politica, però insomma quella fu una cosa che mi colpì molto, perché adesso senza avere schematismi o nostalgie un po' facili, però insomma si intuiva che era un po' finita l'epoca e ne cominciava un altro, insomma, a proposito un po' della famosa diversità, ecco, insomma, Berlinguer che quegli anni batteva molto sulla questione morale, anzi veniva accusato molto anche a sinistra di moralismo, non capivano a che cosa alludesse, poi dopo qualche anno si è capito, insomma. Ecco, e poi niente, sono poche cose su tre film in cui c'entra la politica, tra un Bella Rossa, La Cosa e Porta Borsa. Ecco, appunto, per un Bella Rossa, volevo parlare della crisi della sinistra, in particolar modo del PC, in particolar modo del difficile rapporto con la memoria che abbiamo a sinistra, la memoria che abbiamo noi italiani, però ho preferito raccontarlo attraverso una metafora, una partita di pallamore che non finisce mai, un giorno, una notte, eccetera. Magari altri avrebbero preferito che io facessi un film realistico su, non so, una crisi di un giovane dirigente comunista, a me non interessava, mi sembrava troppo così, volevo percorrere strade narrative un po' più libere, ecco, magari altri avrebbero preferito un film realistico, io un giovane dirigente comunista che mi alzo la mattina, magari già con il mal di testa, gli occhi caldi, dove sono, e poi comincio a litigare con mia moglie, perché in questi casi le crisi politiche vanno sempre in tale passo delle crisi affettive, le crisi ideologiche vanno sempre in tale passo delle crisi esistenziali, e allora così prendo questa macchina, una Volkswagen Maggiolino, con la macchina molto da crisi esistenziale, anche abbastanza cinematografica, e me la vado a mare d'inverno, che è molto poetico, eccetera, queste onde che sono invernali, e poi vado così, una piccola sezione fuori Roma, così, un piccolo paese, questo, questi compagni anziani, tanto generosi, ma tanto ottusi, che proprio io non li capisco più, non li guardo veramente, non li poi. E così parliamo, io torno nella mia festa del maggiolino, allora mi fermo a mangiare una trattoria un po' fuori porta e ci sono dei ragazzi, dei punk, perché era l'epoca dei punk, che non li capisco, i parametri non servono più, ma come mai? Io prima il giorno li capivo, questi punk, questo giubbotto troppo alto, telefono a gettone, perché allora non c'era il cellulare, telefono a mia moglie, cara, ma noi due stiamo insieme solo per abitudine, stiamo insieme solo di te, non so più niente di te, e vado in mezzo di... Scusate, non è un po' male, scusate. Non si sa male, siccome non ho ancora capito che film voglio fare dopo la stanza del figlio, se c'è la scusa che un anno e mezzo che mi occupo anche d'altro, ma insomma questa cosa qui. E quindi ho preferito fare un film così non realistico. Poi appunto pochi mesi dopo, questo film uscì due mesi prima del crollo del muro di Berlino, parlo della Russia. Ci fu il crollo del muro di Berlino, che personalmente non mi diede nessuna angoscia e panico, anzi, io non ho mai capito perché tante persone sono state a lungo, filosofiche, che hanno guardato a lungo quei paesi, e allora il pacchetto, la mia società del PC, fece questa proposta di cambiare natura, nome, identità a quel partito, colpì molto questa cosa al nome, e mi ha mandato la mia macchina da presa a girare il documentario per le sezioni del PC, il documentario si chiama La Cosa. E io pensavo di dare fastidio con la mia, era una minuscola truppa, ma era per sempre una macchina da presa 16 mm, io, l'operatore di macchina, assistente operatore, il fonico, e Giovanni che arrivava sempre in ritardo, però insomma arrivava sempre a metà riunione. E quindi pensavo di dare fastidio, invece era un periodo talmente appassionato, diciamo. In questo veramente si sentono tutti questi 13-14 anni, non era il fatto di riguardare solo i militanti di quel partito, né gli elettori né le elettrici, era una cosa a cui guardava con interesse tutta la società italiana, era una specie di autocoscienza collettiva, non mi dava veramente fastidio la mia cinepresa, la mia piccola truppa, perché c'era panico. In quelle riunioni in cui si discuteva il sì e il no, quindi che erano d'accordo con il segretario del partito e quindi non erano d'accordo. C'era panico, ma c'era anche speranza. Alcuni erano addolorati, altri erano felici. C'era preoccupazione e c'era angoscia, però addirittura a volte della stessa persona. Insomma, tutti questi sentimenti contrastanti sentivano che degli accordi, siccome avevano dato alla politica tanto, magari loro sarebbero diventati persone diverse, perché poi quel partito lì a cui avevo dedicato tanta parte della loro vita non ci sarebbe più stato. E poi il Tanta Corse, ecco, il Tanta Corse non è un film, l'ho prodotto, è un film di Daniele Buchetti. Con te ne sto parlando, ma sono abbastanza. Io una delle poche cose che disse al mio socio, era stato il film di una casa di produzione che ho fondato nell'86, una delle poche cose che disse fu dall'inizio a Barbagallo, gli dissi, guarda, perché già in quel periodo per fare un film c'era bisogno un po', insomma, della, anche dell'apporto finanziario di una televisione. Io gli dissi, era l'86, Rossetti non faceva ancora politica, e gli dissi, guarda, però io se dobbiamo coprodurre o vendere un film alla televisione, io voglio lavorare solo con la Rai, solo con le reti Rai, ecco, sì. Infatti io veramente La canzone è molto prepotente e noiosita, la frase che ho sentito migliaia di volte in questi ultimi 15 anni, la coerenza e la virtù degli imbecilli, veramente mi ha rotto le scatole.
Cosa si dice di costanza normalmente?
Non dico tutti, dove se l'incoerenza è forse la qualità degli intelligenti. Insomma, io capisco che è difficile essere coerenti, ma nel modo provarci mi sembra un po' sprecato, insomma, allora che si canta a fare? E questa cosa della coerenza, insomma, me l'ha insegnata mio padre, non la sinistra, che era liberale, un partito liberale era di qualche decennio fa, insomma. Quindi, insomma, me l'ha insegnata lui come essere responsabili di quello che si fa, non dare sempre la colpa agli altri, allo Stato, all'arbitro che è cattivo, arbitrato male, a sfortuna, ai pali, ho preso troppi pali, eccetera, insomma. E quindi, insomma, però io ho cercato di imparare queste cose qui. Quindi sono Rai, e allora in Porta Corse chiedevo a Rai 1 di coprodurlo. E un dirigente di Rai 1 molto carinamente mi disse, dopo aver tentato così delle critiche alla sceneggiatura, poi alla fine confessò, cioè, guarda, scusa, noi non vogliamo coprodurre film che possono creare problemi istituzionali, per cortesia. E dopo a chi non l'ha visto, che è un film un po' su un modo di fare politica vincente allora, in cui io interpreto un ministro corrotto e corruttore, eccetera. Ecco.
È un applauso graziano.
Ecco, insomma, sì, non solamente, ma soprattutto, appunto, a Rai 2, per evidenti motivi, non proponemmo la coproduzione, però la proponemmo a Rai 3. E invece Rai 3 andò sull'estetico e ci fece una lezioncina a un dirigente di Rai 3 sulla sceneggiatura, dimostrandoci che era brutta, che il personaggio del professore Silvio Orlando era sbagliato, che ricordo che io e Barbonaro ci entravamo in ufficio in silenzio. Qualunque altro produttore che avrebbe fatto il film non tentava, eccetera, perché diciamo la parte televisiva, non so, un 30% di finanziamento era importante, insomma. Poi arrivavo in ufficio, c'era cioè Luchetti che ci aspettava, i sceneggiatori Sandro Petrani e Stefano Lugli, e mi disse, vabbè, la Rai ci ha detto di no, il film si fa lo stesso, per cortesia ora mettiamo una battuta contro la Rai. E allora, a un certo punto nel film c'è una battuta, nel film c'è Luchetti che così autoironicamente interpreta un regista di un, come si può chiamare, uno spot promo della campagna elettorale del ministro Botero, interpretato da lei. Lui fa un regista pubblicitario che fa questo filmino di 2-3 minuti orrendo, controproducente, stilisticamente spaventoso. Io vado in proiezione, vedo questo filmino di questo regista pubblicitario che mi aveva consigliato, poi c'è lo stacco, siamo in un salotto con i miei collaboratori, senza questo regista che è stato allontanato, e con una mazza da golf distruggo tutto quello che c'è in questo salotto, piglio per ricordo il mio collaboratore e mi dico, ma con tutti gli imbecilli della destra che ho fatto assumere alla RAI, ma non lo volevi prendere qualcuno più capace? Ecco, il film è... il film è andato in concorso dove c'era Polanski in giuria, presidente della giuria, che faceva vedere tutti i premi del festival a Barton Fink, tanto che dopo dovrebbero cambiare il regolamento perché lui fece dare anche i suoi sottomessi giurati, però lui è il presidente della giuria. Barton Fink mi fa ricordare il Palma d'Oro, prende per la migliore regia, e prende per il migliore attore, che sembra Gian Turturro, e il Porta Corse concorreva. Naturalmente lì un po' la burocrazia cinematografica, televisiva, un po' politica italiana, insomma, non venne alla proiezione di gara del concorso, siamo un po' dati la voce, non veniva. E c'era il pubblico francese, poi non il pubblico degli appassionati, perché i critici, i giornalisti vedono il film a parte, c'era il pubblico normale, francese, lui pensava, ma chissà, c'è un molto italiano il film, eccetera. Invece a questa scena, con tutti gli imbecilli della cosa fatta, poi c'è stato un applauso a scena aperta di tutto il pubblico canadese. Secondo me invece andando indietro un mese prima. Ecco, mi ricordo invece la prima a Roma, al cinema Rivoli. C'è il film, alla fine usciamo tutti, c'è un mio amico che attraversa la strada e viene verso di me, verso di noi, e mi fa solamente questo. Ah, come respiro, senza dire tanto, come dire, era un film di cui sentivamo bisogno, era un film su cose che si sapevano ma non si sapevano, che si dicevano ma non si dicevano. E insomma, poi il film era passato tanti anni da quello che fu glorioso, con risultati alterni, insomma, il cinema politico italiano di Rosso, di Petri e anche di altri registi. Ecco, quindi era un film tanto di cui si sentiva bisogno, noi non lo sapevamo, quindi dovevamo farlo noi. Io appunto, che non ho mai fatto cinema politico diretto, ho voluto fare un'eccezione volentieri in quel caso. Volentieri perché era un modo di fare politica che dovevamo raccontare, perché era un modo di fare politica che ci auguravamo scomparsi. Ed è scomparso per pochi mesi. Dopo pochi mesi è ritornato sotto altre sigle. Io ricordo che il 4 agosto, Trucchetti uscì nell'aprile 91, un'intervista di Milano su Repubblica al vice segretario dell'allora Partito Socialista De Donato, che parla di qualunquismo, del film, cioè così. 10 mesi dopo, nel febbraio 92, a Milano ci fu il primo arresto di Chiesa, di scambio delle tangenti e di tante cose che sappiamo. E quindi allora arriviamo a questa interruzione di questo filmino di 27 minuti, e che sono 20 scene, stavo pensando se devo, sì, mannaggia, dobbiamo tirare via i tavolini.
Ci stanno in
mente, no, ma il cavolino però poi niente, sono 20 scene tagliate e ricordo che se voi vedete Berlusconi, non so se lo vedrete in queste 20 scene, se lo vedete non è quello di oggi ma quello del 1994, non pensavo che peggiorasse, quello di oggi è ancora peggio.
È un'altra generazione.
Ma insomma, quando dice che ha vinto le elezioni, sono le elezioni del 94, non del 2009. E quindi questo è il periodo un po' del 94-96. Il 94-96, la vittoria, la prima vittoria di Berlusconi, il 96 la prima e l'unica vittoria della sinistra nel secolo dei secoli. Ecco, dunque c'è mia madre, è veramente mia madre, io prima dei miei film obbligavo mio padre a recitare, era professore di epigrafia greca, poi è morto nel 91, mi ha fatto fare il tutto, il sindacalista, il padre della Rossa,
cioè sono morto per quello,
no, morto di malattia, ora poi lo sostituisco con mia madre, il sindacalista, il padre della Rossa, il magistrato della messa finita, lo psicologo del professore della scuola Marilyn Monroe in Bianca, ha fatto il produttore di me regista anche la Michelle e il Sogno d'Oro, lo spettatore di teatro underground di Sota, il poeta disoccupato e attore disoccupato che dice la frase Vittor Tony è pazzo, in eccellente, eccetera. Era molto bravo, molto più bravo di me, aveva molto talento. Ogni volta che uscivo il mio film all'università, i consigli di facoltà e i problemi lo prendevano in giro, ma in realtà secondo lui erano invidiosi, perché loro dovevano stare al suo posto. Quindi qui mia madre e mia madre. Poi c'è Carlo Mazzacurati, che è un mio amico regista che fa l'attore, a un certo punto fa lui il grido d'angoscia dell'uccello predatore, straordinario, come era straordinario in Carodiario, era un critico cinematografico che io svegliavo e mi rimproveravo delle critiche come aveva scritto un genio che era proprio dal letto, e posso destinare a dire che io avevo girato con Silvio Orlando Pasticcione Toschista, mentre invece girando, siccome a me piace, anzi piacerebbe ballare, mi sono partecipato in quei tre giorni in cui ho girato il musical, che sono i 60 secondi di film che mi sono più costati in tutta la mia cinematografica, e allora poi invece non ho fatto quell'inquadratura che non è montata, l'ho montato qui, ma ho ribaltato il campo, e l'ultima inquadratura di aprile è proprio la truppa che balla, il direttore della fotografia Lanci balla accanto alla macchina della presa, io con una mantella blu scuro, la mitologista, eccetera. Poi ci sono io che ha mio figlio piccolo di un mese, che era già iscritto all'Elpaz, come da me che lo aspettavano, quindi sono sicuro che quasi nessuno di noi si ricorda di quei ministri che governo Prodi, non è che tutto contento il ministro, ecco, quando parlo del ministro dei lavori pubblici era Antonio Di Pietro, il ministro degli esteri, ora posso sbagliarmi anch'io, mi pare fosse Dini, il ministro della giustizia Flick, è possibile il ministro del tesoro Ciampi? Ecco, quindi parlo di loro, insomma, è passato un po' di tempo. Poi, le ultime due cose, appunto, a un certo punto andiamo nella Casa del Popolo a Firenze, famosa, e insomma, io sono costretto a votare un po', diciamo, erano costretti a votare Cecchitori e Dini, e insomma, noi andavamo lì, oggi, vabbè, insomma, un elettorato comunista, comunque, tutti felici, molto così, siccome erano i candidati del Bolivio, li trovavano tutti così convinti. E poi, l'ultima cosa, c'è quel brillante sondaggista che è Nicola Piepoli, senz'altro quando vedete la sua faccia lo ricordate, molti mi hanno detto che fa tutto un esame degli spostamenti dei voti del 96, quando la sinistra alleata, stavo per dire alleata al centro, alleata al centro vinse, e ecco, molti mi hanno chiesto, bravo, recitare bene quel testo scritto da te, ma non era un testo scritto da me, era lui che lo stavo intervistando e lui disse cose che pensava. Ecco, su Dotti, che era allora il capogruppo di Forza Italia, e Stefano Agnosto. Magari ci sono delle scene che sono state fatiche, sono litigate con i collaboratori, a volte anche sono riuscite bene, però magari non c'entrano con il film. Allora cerco di essere meno indulgente possibile, dal secondo montaggio in poi, il primo montaggio si monta quasi tutto e poi insomma il film prende un po' una forma definitiva. Ecco, molti mi hanno chiesto su Pietro, mio figlio che appunto dormiva, ma io spesso le scene sono, per esempio, come quella in cui io faccio l'elenco dei ministri, dico perché abbiamo vinto, le scene risolte in un'unica inquadratura. Magari, non so, facevo 10 shank, nei primi 5 lui era sveglio, nei secondi 5 dormiva, quindi si trattava la maniera di scegliere la variante da sveglio oppure quella da... Ecco. E dunque, allora siamo tramite questo film, siamo arrivati a un po' agli anni più recenti. E quando, tra la fine del 93 e l'inizio del 94, per la prima volta questo fenomeno, cioè un partito che non nasce da lotta di classe, o movimenti sociali, o movimenti d'opinione, o battaglie ideali, un partito che per la stessa missione del suo fondatore, dei suoi amici, un partito che nasce per gli interessi personali di una sola persona, di un'unica persona. Ecco, e quindi siamo alla fine del 93, inizio del 94, una persona, Silvio Berlusconi, che per sua stessa missione dice, parla dei suoi debiti, Ricordo che alla fine del 93 aveva 5.000 miliardi di lire di debiti e della quella che cominciò a chiamare della persecuzione giudiziaria nei suoi confronti. Ecco, i poteri, i debiti non ce l'ha più, i processi abbiamo visto anche ieri con quello che è successo al Senato. Ora capiamo come cerca di evitarli, ecco. Mi dispiace non aver filmato, a proposito di cinema e politica, mi dispiace non aver filmato con un documentario la nascita dal niente del Partito di Forza Italia, con questi quadri di Publitalia, la società che raccoglie la pubblicità per Berlusconi, quando si parla di legge antitrust, quando si parla di tutti i prezzi, non ci dimentichiamo che oltre alle varie industrie, oltre ai giornali, alle televisioni, insomma, c'è anche Publitalia, che insomma è una incredibile arma nei confronti di mezzi di informazione. Ecco, mi dispiace aver filmato la nascita del Partito dal Mondo, con i quadri di Publitalia che vengono smistati da Publitalia a questo nuovo partito. Ecco, perché cosa bisogna interessare per filmare quel momento? Magari non mi interessa più filmare come nascono queste cose lontane da me, che non so, fare documentari autocelebrativi, non so, quest'anno tantissime volte giornalisti alle manifestazioni mi dicevano: ah, allora fai un film sui Girodondi, ma perché? Io sto facendo i Girodondi, perché li devo anche filmare, insomma, non mi interessava fare così un documentario celebrativo. Quando invece sulla nascita di uno strano partito, insomma, sì, mi sarebbe piaciuto. Volendo e sapendo di essere un po' schematico, io penso che dal 94, proprio dall'entrata in politica di Berlusconi, mi sembra che i due elettorati, centrodestra e centrosinistra, hanno cominciato a non comunicare più. Fino ad allora, sempre, essendo un po' schematici, però l'elettorato democristiano e quello comunista comunicavano, riuscivano a parlare due elettori, uno comunista e uno democristiano. C'era un linguaggio comune anche perché sapevano di avere alle spalle la costruzione insieme, la nascita di questa democrazia.
E poi il linguaggio della politica, e poi è scomparso.
Il linguaggio della politica. Negli altri paesi europei di oggi ci sono dei valori che sono in qualche modo comune dei conservatori e dei progressisti. Questo sembra essersi rotto in Italia dal 94 a oggi. C'è il 2001, la vittoria di Berlusconi, la seconda, dopo quella mostrata da questo filmino, la seconda nel 2001. Una vittoria in termini numerici, deputati, senatori, insomma una vittoria scacciata, e ricordiamoci che non tanto la vittoria, ma le dimensioni di quella vittoria che l'abbiamo regalata noi, cioè non noi i partiti per cui noi li votiamo, insomma, ecco, le dimensioni di quella vittoria di Berlusconi potevano essere evitate. Ecco, questo è il maggio del 2001. Il 2 febbraio del 2001, un anno e mezzo fa, mi ritrovo a Piazza Navona con altre persone, cioè qualche migliaio di persone lontane, e c'era una manifestazione sulla giustizia, organizzata dal Comitato La Legge Uguale per Tutti, in cui ci sono parlamentari di tutto l'Unione, Nanni Dalla Chiesa, Tara Giosuè e altri. E c'erano, diciamo, come si dice, rappresentanti della società civile, che poi è spesso un po' così, che poi ci siamo contrapposti alla società civile, diciamo, c'erano politici non di professione che parlavano dal palco. Una scrittrice, un economista, un professore, un magistrato, e ci scaldarono un po' sbagliare, perché erano interventi, essendo interventi di persone non politiche di professione, furono molto critici nei confronti del governo di centrodestra e delle sue leggi sulla giustizia. Ci ricordiamo la legge sui rogatori, che stava arrivando dopo qualche mese la legge Cirami, ora questo strappo costituzionale di questi giorni al Senato. Cioè, furono molto critici con il centrodestra, ma liberamente furono critici anche con quelli che consideravano gli errori recenti del governo di centrosinistra, e questo appassionò le persone come me che erano in piazza. Questa dimensione è anche autocritica. Poi la manifestazione fu conclusa da due interventi invece di politici di professione che sembravano a tutti noi che eravamo in piazza non aver colto quella novità, cioè quella voglia sì di criticare il centrodestra, eccetera, ma anche di mettere in discussione alcuni errori recenti del centrosinistra. E queste cose erano molto nell'aria tra le persone, tra i manifestanti che erano in piazza. Questi interventi di politici non colsero questa novità, questa voglia di ripartire. Ricordo che erano ancora tutti un po' storditi. L'elettorato un po' meno, io non ho nessun mito della base, cioè mi ricordo appunto, ora rifacendo il flashback negli anni 60 c'era spesso nei gruppi extraparlamentari il mito della base del PC, la base rivoluzionaria contrapposta ai vertici revisionisti, non è vero, spesso si è liberata più 30 dei suoi dirigenti, per esempio nell'invasione sovietica in Afghanistan o all'inizio di Solidarnosc, eccetera. Però devo dire che noi elettori e elettrici, che poi abbiamo armato i movimenti che hanno convocato nell'ultimo anno e mezzo, il giro d'onda, insomma, abbiamo reagito un po' prima. Eravamo un po' meno storditi invece, diciamo, di vertice, cioè, se questa era la situazione di un anno e mezzo fa. E allora, durante questi interventi, diciamo, più classici, più di routine, dei politici di professione, io feci, diciamo, quei 15 metri che mi separavano dal palco, li ho fatti in 20 minuti. A un certo punto ho salutato le amiche con cui stavo assistendo al comizio e ho fatto due minuti. E poi dopo altri due minuti ho fatto altri 3-4 passi. E poi cominciò il secondo intervento, del, diciamo, più politico, del primo di professione, ho fatto altri 2-3 metri. Insomma, era un punto che io non sapevo cosa avrei fatto. In poi, e questo è molto significativo, poi non è che sia stato io a decidere di salire sul palco, nel senso che io poi sono arrivato piano piano, facendo due passi ogni 3-4 minuti, sono arrivato sotto il palco. Erano finiti gli interventi. E un altro dalla chiesa stava salutando le persone, i manifestanti. Infatti qualcuno cominciava ad andare verso il bar, intorno a Piazza Navona. E delle signore che mi avevano visto arrivare, non so che faccia essi, mi hanno detto anche per parlare, io ho fatto la faccia, ma non ho detto nulla. E sono state loro, le persone intorno a me, che mentre dalla chiesa stava salutando, hanno detto, c'è un momento che vuole parlare, non che io ho detto per alzare la mano, cioè le persone intorno a me, che come me erano a disagio, che come me volevano ripartire, non sapevano bene in che modo, che come me erano state quella serata prima un po' infiammate, poi un po' deluse. Io avevo i loro stessi sentimenti, loro miei, e se io non avessi avuto i loro stessi sentimenti di frustrazione, di disagio, di imbarazzo, ma di voglia di ripartire, voglia di reagire, probabilmente io non avrei trovato il coraggio, l'energia per salire su quel palco e dire quelle cose che poi io devo ripetere, mi hanno mandato tante di registrazione, non ho ancora visto, è vero, la mia passione della serata. Ecco, quindi sono state queste persone che avevano un momento da dire qualcosa. Io a quel punto sono partito, le cose che ho detto le pensavo da mesi, da anni, però non pensavo di volerle dire, di doverle dire proprio quella sera. E quindi ho fatto, per usare il eufemismo, questo intervento molto critico nei confronti della dirigenza del centro-sinistra. Devo dire che tornando a casa a piedi, perché è arrivato un autobus a Piazza Luna, perché già tutti non sapevo che queste manifestazioni fossero trasmesse da radio, non sapevo dell'esistenza di una radio che si chiama Radio Parlamento, non sapevo che Radio Radicale così trasmettesse in diretta, insomma incontrai un po' persone che come me andavano a vedere la manifestazione e un po' persone che avevano sentito la radio, e tutti ci complimentavano. Insomma, da lì, dopo dei minuti, nelle ore successive, insomma, che si era mosso qualcosa, che non solo grazie a me, c'era stato già il primo giro sulla giustizia a Milano, c'era stata la manifestazione dei professori a Firenze, però, diciamo, per usare l'espressione che non ho fatto io, era saltato un tappo, il mio intervento e il rilievo che poi fu dato sulla radio, in televisione, così sui giornali, fece un po' saltare questo tappo dell'elettorato. E quindi nelle ore successive io così insomma mi resi conto che siamo messi in moto energie positive, mentre invece molti dirigenti, non tutti, perché per esempio non so, Fassino, segretario di braccio sinistra, fin dal giorno dopo mi cercò, mi disse che aveva scritto una lettera che poi fu pubblicata all'indomani, quindi due giorni dopo Piazza Lavora, il lunedì su Unità, io ero esposto, si fece un lungo articolo per la Repubblica, il giorno dopo ancora. Però invece molti dirigenti della sinistra, del centro-sinistra, avevano molto timore dopo il mio urlo, il mio storno a Piazza Lavora. E ci ha voluto dire due cose, che molti abbandonassero la politica, militanti, simpatizzanti, se ne tornassero a casa, un rompete le linee generali, e che quelli invece che volevano continuare a fare politica abbracciassero quella che viene chiamata la deriva massimalista, quindi l'estremismo facile, velleitario, antipartito, eccetera. Beh, successe esattamente il contrario. Successe che ci fu una rinnovata voglia di fare politica, di partecipare alle manifestazioni, alle nostre manifestazioni, e che assolutamente questa deriva massimalista non ci fu. Ci fu una volta tanto l'elettorato che diede energie e ossigeno ai vertici del centro-sinistra. Contemporaneamente ci fu una manifestazione molto critica, come minimo, nei confronti del centro-destra, ma liberamente critica anche in quelli che noi consideravamo gli errori della sinistra e del centro-sinistra. Ecco, e allora, dopo due settimane da quell'intervento a Piazza Lavora, ci fu a Roma il primo girotondo intorno al Palazzo di Giustizia.